Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla, come sempre, è Andrea Ettoli e qua con me c'è Federico Benedusi. Ciao Fede.
Ciao Andre.
Mandiamo anche un saluto ad Alessio Piana che ritroveremo con noi nei prossimi podcast, con l'avvicinamento anche alla Nazione di Mantova che ci sarà tra 10 giorni, ma poi ne parleremo successivamente. Oggi è una portata molto particolare di Drop the Gate perché arriva a poche ore dopo l'annuncio che Iseo, che Federico, che è lo stesso Alessio che saluto ancora, aspettavamo da qualche settimana. Avevamo già capito quello che poteva succedere in questi mesi, in questi giorni, e di fatti è arrivato, nel senso che ieri Antonio Cairoli ha ufficialmente confermato che a fine stagione si ritirerà dalla MXGP. Dico dalla MXGP perché poi io e Federico cercheremo di analizzare quello che potrebbe essere anche il 2022, scusate, di Tony Cairoli, perché ci potrebbe anche essere una piccola speranza di vederlo incredibilmente negli Stati Uniti, ma poi ci arriveremo. E prima di parlare di Tony, prima di parlare anche del campionato vinto da Jet Lawrence nella 250 nel National, dove si è chiusa la stagione, quindi ora è ufficialmente off season per gli americani. Fede, una piccola breaking news, come dicono i professionisti, perché è appena uscito un comunicato da parte della FIM che parla proprio del Supercross. È una notizia bomba, vero?
C'è una notizia bomba perché la Federazione Internazionale sta ufficialmente cercando dei promoter disponibili a organizzare un nuovo mondiale supercross a partire dal 2022. Ricordiamo che dal 2022 la FIM non si occuperà più di co-organizzare il supercross americano insieme all'AMA. Pertanto il campionato americano, che partirà a gennaio, avrà solo una valenza nazionale per la prima volta dopo tantissimi anni, oltre 15 anni, e a quanto pare, insomma, la Federazione Internazionale vuole organizzare di nuovo un campionato a sé stante, un nuovo mondiale supercross, come avveniva invece negli anni 90, quando già c'era appunto un mondiale supercross che ogni tanto vedeva anche qualche visita da parte degli americani e che si svolgeva su calendari abbastanza ridotti, 5-6 gare, con format simili appunto a quello del campionato americano. È una notizia bomba perché finalmente, insomma, riavremo anche un supercross dalle parti di casa nostra. Attualmente c'è un campionato europeo che si svolge già da qualche anno, adesso col Covid è stato fermato, però chiaramente avere una competizione di livello mondiale con la possibilità di attirare anche qualche pilota americano, chissà, qui dovremmo vedere in base al calendario, in base a come sarà organizzato, in base poi alle concomitanze o meno col mondiale di motocross, che a sua volta dovrà subire un qualche cambiamento qualora questa idea, che per adesso insomma è proprio un'idea preliminare da parte della FIM, qualora insomma andasse in porto.
Ed è proprio il calendario, Fede, di cui parlavamo prima di iniziare il podcast, che potrebbe essere una, diciamo, proprio avere la lente di ingrandimento, perché come dicevi tu prima con me, ci sono tante gare nel mondiale, è ovvio che il calendario appunto del Supercross dovrà essere comunque ridotto per permettere anche a chi vuole partecipare al mondiale di poter fare il Supercross.
Esattamente. Abbiamo visto, cioè insomma, vediamo sempre come negli Stati Uniti i piloti di Supercross e di National siano essenzialmente gli stessi.
Sì.
E quindi anche ponendo caso che nel mondiale, che qui in Europa sia così, chiaramente la FIM dovrà farsi due conti e organizzarsi per tempo, ecco, organizzarsi preliminarmente onde evitare pasticci di qualsivoglia genere. Quindi sarà molto interessante vedere qui in Europa cosa succederà qualora si facesse davvero questo mondiale di Supercross. Insomma, ricordiamo che principalmente qui in Europa il Supercross è una disciplina a trazione molto francese, ecco. I piloti europei più forti nel Supercross sono francesi, quindi chissà che non sia un modo poi per coinvolgere anche altre nazioni, insomma, e che in futuro non ci possa essere anche un attacco più importante da parte degli europei anche al Supercross, perché abbiamo già visto quest'anno, insomma, si è appena concluso un National di cui poi parleremo, il primo National in 50 anni senza campioni statunitensi, quindi già gli europei stanno dando una decisa caccia agli americani. Qualora ci fosse anche un mondiale di Supercross, avremo un confronto su più fronti e al 100%.
Assolutamente, quindi aspettiamo questo casting, tra virgolette, da parte della FIM per cercare un promoter che possa dare vita al mondiale di Supercross, che per me, Fede, insomma, il prossimo anno potrebbe essere un'altra bella occasione per seguire appunto un altro campionato di questo genere. E attendiamo ovviamente le prossime settimane per avere delle novità sotto questo fronte. Cambiamo totalmente argomento, passiamo ad Antonio Cairoli, perché come dicevi in apertura di podcast è arrivato il ritiro ieri, quindi si ritirerà a fine stagione Cairoli, tra l'altro con un calendario, Fede, che poi insomma lo vedrà ritirarsi sostanzialmente in Italia, chiudere la sua avventura proprio, se non mi sbaglio, il famoso mercoledì di Mantova.
Sì.
Di cui parlavamo, perché il calendario è cambiato ulteriormente, ci saranno tre gare all'Arco di Trento e due a Mantova, e il mondiale, come mi ricordava Fede quando ha visto il calendario in qualche giorno fa, si chiuderà di mercoledì il 10 novembre, se non mi sbaglio, Fede, dovrebbe essere più o meno intorno a quella data, adesso non ricordo bene, però dovrebbe essere più o meno lì. In più ci sarà anche il Nazionale di Mantova, quindi Tony chiuderà sostanzialmente tra le mura amiche la sua avventura in MXGP. Fede, chi meglio di te può un attimo insomma dare lustro ulteriormente a una carriera che comunque è sotto gli occhi di tutti, e una carriera che potrebbe ancora chiudersi con un titolo mondiale, perché Tony è perfettamente in lizza per vincere il mondiale anche in questa stagione.
Parlare della carriera di Cairoli non è semplice, farlo senza sminuirla insomma è praticamente impossibile. È stata una carriera lunga, ricca di successi, che tuttora insomma va avanti e tuttora ha la possibilità, ecco, di offrire nuovi successi, nuovi traguardi a Cairoli, perché come hai detto tu è tuttora in corsa per il titolo mondiale. E
domenica... c'è un'azione da protagonisti per quanto riguarda,
esatto,
l'Italia, quindi anche lì potrebbe ulteriormente arricchirsi il suo palmarès.
Domenica ci sarà una gara molto importante per capire ancora le sue chance di titolo. Domenica dopo ci sarà un'azione che a questo punto potrebbe essere il suo primo e unico, insomma, nazioni vinto, qualora l'Italia dovesse compiere l'impresa a Mantova, quindi sarebbe un ulteriore traguardo di prestigio per Tony, che nazioni ha già conquistato diverse vittorie, ma tutte vittorie individuali. Niente, è un pilota che sicuramente ha cambiato questo sport e che ha costruito un'epoca, perché sin dal suo primo mondiale nel 2005, arrivare ai giorni d'oggi, parliamo ormai di 16 anni, aveva già debuttato nel 2002, ma essenzialmente dal 2005 che è nato il fenomeno Cairoli. Quindi parliamo di uno sport che avrà come il calendario che conosciamo noi, cioè avanti Cristo e dopo Cristo, ci sarà un AC e un DC anche per il motocross, un avanti Cairoli e un dopo Cairoli.
E tu ieri hai scritto una cosa molto interessante su Twitter, perché hai sostanzialmente fatto un appello agli appassionati di motocross, che il motocross paradossalmente avrà più bisogno di sostegno nel post Cairoli che attualmente, ora che c'è ancora Tony, perché chiaramente soprattutto anche nel motocross potrebbe esserci un effetto come in tanti si aspettano anche nella MotoGP, visto che in questo 2021 si chiude proprio un'epoca, perché si ritira Valentino in MotoGP, si ritira Tony in MXGP, si ritirano in maniera differente. Tony è ancora da vincente, anche se non vincerà il titolo, comunque è ancora un pilota in grado di poter vincere. Valentino non lo è più da qualche anno. Questo non va assolutamente a sminuire la decisione di nessuno, perché ognuno decide di ritirarsi nel momento in cui ritiene opportuno farlo, è una scelta libera di qualsiasi tipo di pilota, e nessuno deve assolutamente andare a mettere il dito o a puntare il dito soprattutto su perché uno ha deciso di non ritirarsi prima o se lo fa troppo tardi. E questo effetto, anch'io mi unisco a quello che tu hai scritto, insomma, non ci deve essere, perché l'abbiamo detto nell'ultimo podcast, guardando le ultime gare, l'MXGP ha una tale qualità di piloti che continuerà a esserci anche quando non ci sarà Tony.
Sì, è un po' l'effetto diaspora, il rischio che correremo a partire dall'anno prossimo, soprattutto per quanto riguarda gli italiani.
E i media.
Sì.
Perché
gli italiani appassionati, sì, e coloro che lavorano insieme al motocross.
Perché apro e chiudo parentesi, nonostante Tony Cairoli sia ancora un pilota vincente nel mondiale di motocross, la copertura televisiva è sostanzialmente pari a zero per quanto riguarda il mondiale, la copertura mediatica sui giornali c'è, ma quando bisogna riempire uno spazio, io ricordo interviste di Tony sui maggiori quotidiani nazionali, soprattutto nel periodo tra febbraio e marzo, poi non se ne vedono più, e anzi la copertura, insomma, sul mondiale di motocross è un trafiletto al lunedì mattina con le classifiche, basta. Quindi non
sbagliate oso anche a volte.
Sbagliate, quindi non oso pensare quello che arriverà dal 2022 in avanti, cioè credo che sui maggiori quotidiani sportivi nazionali il motocross non ci sarà più.
Chiaramente il segreto sarà avere un altro pilota italiano in grado, non dico di ripercorrere le gesta di Cairoli, perché sarà impossibile non solo per gli italiani ma per tutti. Però chiaramente per dei quotidiani generalisti o comunque generalisti di sport italiani è chiaro che serve anche un nome di casa nostra per dare un po' di risalto alla categoria. Chiaramente non siamo una nazione che vive di motocross, come può esserlo, non so, il Belgio oppure l'Olanda o anche gli Stati Uniti, nonostante comunque abbiano tantissimi sport nazionali. Quindi, ripeto, la speranza è che gli appassionati italiani comunque restino vicini a questa disciplina, che è una disciplina bellissima e secondo me unica nel mondo del motorsport, e che quindi restino, che continuino a seguire il motocross, a promuoverlo, perché comunque il motocross adesso sta vivendo un'epoca fantastica, forse la migliore di sempre, per via di competitività, di tasso tecnico, di piloti impegnati. Quindi le ragioni per continuare a seguire il motocross sono tantissime. Chiaramente si perde un grande campione, si perde una leggenda.
E più, Fede, qua, scusami se ti interrompo, dovranno essere bravi anche gli addetti ai lavori proprio del motocross, cioè quindi federazioni, a promuovere anche loro chi arriverà dopo Tony. Il primo nome è quello di Mattia Guadagnini, che è, per i risultati che sta ottenendo adesso, comunque è lui il pilota designato a raccogliere l'eredità di Cairoli, senza dovergli mettere sostanzialmente pressione, però devono farlo conoscere anche loro chi è Mattia Guadagnini, sì, a chi vuole avvicinarsi a questo sport. Sì. Quindi c'è anche il bisogno del sostegno da parte di chi ha bisogno del sostegno, e quindi anche loro dovranno essere bravi, perché Cairoli comunque è un nome riconosciuto a livello planetario per quanto riguarda il motocross, e quindi era piuttosto semplice. Con chi arriverà dopo non sarà così facile, anche gli stessi addetti lavori che si occupano di questa cosa proprio all'interno della federazione, comunque chi ruota attorno ai nostri piloti, in particolare, ripeto, in questo momento Mattia Guadagnini, dovranno essere anche loro molto bravi a far conoscere Mattia e altri piloti a chi vuole continuare a seguire il motocross indipendentemente dal ritiro di Cairoli.
Sì, la federazione nostra comunque sta svolgendo un ottimo lavoro anche per quanto riguarda i piloti giovani.
Esatto.
però dobbiamo dire che...
Io parlo a livello mediatico, perché sì, un discorso sì, è l'ottimo lavoro a livello tecnico e i risultati che si vengono raccolti in pista, un altro è farli conoscere poi questi risultati, che è una roba diversa.
Sai, allora il mio discorso era che comunque fare un ottimo lavoro sui giovani è un conto quando hai un faro, come poteva essere Cairoli, e un altro quando non ce l'hai, quando non hai un riferimento, non hai un pilota che faccia da traguardo. Quindi il mio auspicio è che la FMI continui a lavorare così come sta facendo adesso. Dal punto di vista mediatico, chiaramente la federazione deve fare il suo lavoro, ma poi deve esserci un appoggio anche per quanto riguarda le televisioni, la stampa, ed è un appoggio che si è venuto a mancare con Cairoli, nel senso che comunque una copertura televisiva in chiaro c'è stata nei primi anni di Antonio, c'è stata poi anche in un momento più difficile come quello del 2015-16, però diciamo che Mediaset svolgeva un lavoro così così, ecco, non è che...
Tanto che io ricordo un tweet di Cairoli al veleno contro Mediaset sì, qualche anno fa, in particolare la rivolta, se non mi sbaglio, ad Alberto Porta, mm-hmm, e dove criticava proprio anche la modalità in cui Mediaset aveva fatto la copertura. Sì, ecco, io lo
sì, era una copertura molto parziale, ecco, non è che... cioè, sui canali principali andavano giusto i Gran Premi d'Italia. Paradossalmente la copertura era maggiore quando Mediaset trasmetteva i tempi di Pichon, di Evertz, quindi inizio anni 2000. Quindi la federazione deve essere comunque aiutata per promuovere i piloti anche a livello mediatico.
Poi Fede, i piloti devono essere anche loro bravi e aperti ad sì, accettare qualsiasi tipo di copertura, nel senso che non essere sì, troppo prevenuti.
Ho capito il discorso.
Ok, perché è vero che fa sempre comodo avere Sky, Eurosport, la Rai, che hanno un bacino d'utenza che si sa che è molto grande, però se si vuole andare in una certa direzione per promuovere il motocross, cioè lo sport che stai facendo, devi anche accettare che ci possono essere dei siti come il nostro, come qualcun altro, insomma, che vogliono intervistarti, che vogliono darti risalto, e quindi non scartare a priori perché non hanno eventualmente una copertura che può essere quella televisiva, anche perché alla fine dei conti in questo momento il motocross, a parte le riviste di settore, lo stanno seguendo gente come me e te, che credo stiamo facendo una copertura sul mondiale, sul national, che non ha pari a livello nazionale. Questo lo posso dire quasi in maniera, posso anche passare per adesso non mi viene il termine, però troppo
per quello che se la tira,
esatto, per quello che se la tira, però è così. Anche in quel caso, insomma, devono essere anche loro sì, predisposti a questa cosa, perché
dare disponibilità,
esatto, indipendentemente
a chi dimostra impegno sì, e interesse, a prescindere, esatto, dalla grandezza del network. Ecco.
Bene, torniamo un attimo più nel dettaglio su Tony. Mi ha lasciato una frase che ha detto nella conferenza stampa di ieri, cioè lui ha detto che non sente più il fuoco dentro. Che è una frase che spesso sentiamo dagli atleti, soprattutto quando si ritirano. Ok, frase che non so quanto possa essere comunque veritiera, perché me la sarei più aspettata a novembre, cioè a bocce ferme, una frase del genere. Ora, con comunque ancora una stagione da chiudere, con così tanti obiettivi ancora da poter centrare, credo che sia un po' una frase fatta questa, ecco. Il fuoco dentro penso che lo troverà Tony per lottare con Erlings e compagni nel mondiale, così come lo troverà anche per poter permettere all'Italia di vincere in Azione Mantova.
Sì, penso sia più una frase rivolta proprio al fatto di dover preparare una stagione nuova, un'annata nuova, tenere il ritmo di allenamenti che chiaramente sta tenendo ora da pilota in attività, da pilota in forma.
Esatto.
Quindi penso sia più una frase rivolta in generale o comunque al suo futuro. Per il Cairoli che stiamo vedendo quest'anno, insomma, mai e poi mai si potrebbe dire che sia un pilota a cui manca il fuoco dentro, perché basta tornare anche alla seconda gara, insomma, al secondo Gran Premio che abbiamo visto in Turchia, insomma, nella prima manche. Un pilota che recupera così, con questa aggressività, con questa voglia, ha 36 anni, insomma, non ne ho visti tanti, sinceramente. Quindi di sicuro, Tony, la voglia di dare il massimo in questa stagione, per quello che ne rimane, sicuramente c'è, io non ho il minimo dubbio. Poi chiaramente la prospettiva di preparare un'altra stagione così, tra i dubbi del Covid, insomma, e tutto quello che il fisico richiede per preparare una stagione del genere, è più lecito pensare che Tony non ne abbia più voglia. Quindi questo è perfettamente comprensibile.
Non ne abbia più voglia, però c'è un piccolo spiraglio, sentendo anche le sue dichiarazioni, Fede, sul 2022 e incredibilmente lato national, perché potremmo anche vederlo comunque, perché lui ha detto di volersi tenere allenato lo stesso la prossima stagione, quindi di andare in moto e comunque non proprio di smettere totalmente, anzi di restare sul pezzo, come piace dire a noi, perché ci potrebbe anche essere questa clamorosa ipotesi di poterlo vedere contro gli americani, non solo, visto quello che è successo in questa stagione, nel National il prossimo anno.
C'è sempre quel sogno americano che è rimasto vivo nel cuore di Cairoli e che non è mai stato realizzato.
Complice, e tenendo conto che Moschin non farà il National il prossimo anno.
Esatto, e qui arriviamo già al punto. Un sogno che è rimasto tale anche tanto per fattori esterni, ne avevamo già parlato, insomma, KTM che un po' si è opposta, che ha preferito puntare sui giovani invece di un Cairoli ai tempi, insomma, quando è arrivato in KTM era il 2010, aveva 25 anni ancora da compiere, quindi non hanno voluto rischiare il loro pilota di riferimento nel campionato mondiale per mandarlo negli Stati Uniti, un po' a reinventarsi anche come pilota del Supercross. Come ha detto lui stesso, adesso sarà libero, non avrà più gli impegni di un pilota del mondiale, quindi pur essendo sempre un pilota KTM, del gruppo KTM, lui avrà un po' più di libertà di movimento, quindi se volesse davvero intraprendere una strada americana l'anno prossimo, insomma, non è così impossibile, così impensabile vederlo al via del National in qualche gara, non so se in tutto il campionato, probabilmente no, però insomma lui ha detto che l'anno prossimo correrà qualche gara qua e là, quindi non sappiamo dove, non sappiamo come, ma evidentemente Tony lo vedremo in pista ancora, non come pilota a tempo pieno, ma sicuro con il solito impegno e la solita determinazione. E io sono molto curioso di vedere quale sarà la sua strada.
Io lo dico al 15 di settembre 2021, il Cairoli che stiamo vedendo ora nel mondiale forse non avrà questo livello il prossimo anno, dipende molto dalla preparazione, però anche un Cairoli al 90% dalla paga a quelli che sono adesso nel National, che siano americani sì, o che siano tedeschi o francesi. Sì. Quindi bisogna essere molto chiari, non lo diciamo perché Tony è italiano, quando abbiamo dovuto criticarlo io e Fede l'abbiamo fatto, sia per a livello pista che anche per altre cose, però obiettivamente, avendo seguito anche il National e tutto il Cairoli anche attuale negli Stati Uniti, è l'uomo da battere anche se non conosce le piste e tutto quant'altro.
Sì, direi che i primi 5 piloti del mondiale MXGP in questo momento avrebbero gioco abbastanza facile nel National, per quello che abbiamo visto quest'anno nel National e per quello che stiamo vedendo nel mondiale.
Non oso immaginare un Erlings in condizioni come è ora nel National, se non cade da 40 secondi a tutti ogni manche.
l'ultima gara del 2017 ancora se la ricordano gli americani. Per il livello di intensità e di competitività che c'è nel mondiale e per quello che abbiamo visto negli Stati Uniti, io penso che i primi 5 della MXGP attualmente potrebbero andare negli Stati Uniti anche senza conoscere le piste, farebbero un po' quello che vogliono. Cairoli dipenderà tanto dal suo programma, cioè da quello che vorrà fare in assoluto. Con la giusta preparazione, col fatto di dover correre solo da metà maggio a metà settembre al 100%, secondo me, cioè 4 mesi così al 100% della condizione, Cairoli potrebbe fare tranquillamente il grande protagonista del National in questo momento. Per quello che abbiamo visto, mi trovo assolutamente d'accordo con te e ribadisco anch'io, non è un discorso del perché Cairoli, ma secondo me è un discorso che si può estendere benissimo almeno alla top 5 dell'MXGP attuale.
Esatto, no, concordo assolutamente, hai perfettamente ragione. Bene, passiamo allora agli Stati Uniti. Ricordiamo che ci sarà la gara di Viola, l'hai detto tu prima, in questo fine settimana, e inizia il periodo caldo per il mondiale, si correrà poi tutto il mese di ottobre, ci saranno tutte le tappe italiane, eliminazioni, qua a fine settembre, quindi si inizia davvero a entrare nel momento hot del campionato e ci sarà da divertirsi. Più insomma la notizia di Tony che è arrivata, quindi c'è comunque un punto ormai su questa situazione, quindi ora che sappiamo come andrà, sarà un altro fattore di cui tener conto per queste gare. Andiamo dall'altra parte dell'oceano, quindi negli Stati Uniti, dove come vi dicevo è ufficialmente off season, e quindi con tutti i movimenti che ci saranno da qua ai prossimi mesi. E partiamo da Jet Lawrence, perché il pilota australiano ha vinto il titolo nella 250, l'ha vinto nonostante due manche in cui ha provato in ogni maniera a perderlo, perché è andato, ha toccato più la terra che la sella della sua moto, da gran che ha rischiato, è andato per terra diverse volte, vero Fede? Però ha conquistato il titolo in maniera comunque assolutamente importante, l'ha meritato. C'è stato quel cambiamento che tu Fede ricordavi in avanti a un certo punto della stagione rispetto a Justin Cooper, e poi come dicevi tu Fede prima, Ferrandi campione della 450 francese, Jet Lawrence australiano, anche se gli americani lo considerano americano, ma americano non lo è, hanno dato la paga appunto ai padroni di casa, e per il motocross statunitense è comunque uno smacco non indifferente.
Sì, considerando un po' il loro orgoglio dal punto di vista del motocross.
Non so se tu sei più attento, se Carmichael ha fatto qualche dichiarazione a riguardo.
No.
Di solito è sempre molto attento,
non ho letto
invece
nulla.
Al contrario.
Nelle ultime settimane è stato occupato con la NASCAR, ha seguito una gara da pilota dimostrativo, ecco, aveva fatto qualche giro di pista, aveva commentato una gara recentemente, quindi no, non ho letto nulla riguardo a Ricky, ma ho letto poco proprio riguardo alla stampa statunitense in generale. Sono stati ben pochi quelli che hanno affrontato l'argomento, e proprio perché, come hai detto tu, deve essere stato comunque uno smacco sotto. Lawrence lo hanno adottato, ma insomma resta un pilota che comunque sì, ha fatto un percorso amatoriale negli Stati Uniti, ma prima di arrivarci ha corso anche in Europa, quindi la sua formazione è tanto americana quanto europea. Quindi dobbiamo davvero parlare di due piloti stranieri che hanno vinto il National. Non era mai successo che gli Stati Uniti appunto non conquistassero nessuno dei loro titoli outdoor in una stagione, ed è arrivato proprio nel cinquantenario della serie, quindi uno smacco anche doppio, una pietra miliare è arrivata su un'altra pietra miliare,
Diciamo che è finita un'epoca anche lì.
In un certo senso sì, se poi consideriamo anche i risultati ottenuti negli ultimi motocross delle nazioni, è chiaro che gli americani devono rivedere un qualcosa, nel senso che piloti forti comunque ci sono, ma attualmente sembrerebbero un po' più focalizzati verso il supercross. È una cosa che succede ormai da diversi anni, quindi io penso che sotto sotto comunque l'AMA ci debba pensare, che debba un po' ricostruire, debba un po' rimettere in sesto quello che è il motocross, ripeto, nella accezione più stretta del termine, quindi outdoor, i propri piloti e il proprio sistema. Ripeto, i piloti non mancano, le piste non mancano, perché chiaramente il National è il campionato nazionale di motocross più importante del mondo, non ha eguali assolutamente a livello planetario, e quindi insomma le basi ci sono. Il motocross in America è una religione, quindi penso che non si parta da un foglio completamente bianco, ecco, da questo punto di vista. Venendo a Lawrence, ha passato una giornata terrificante, soprattutto in gara 1, due cadute a distanza ravvicinata, forse ha perso anche un po' la calma, da un certo punto di vista, però è il suo istinto di pilota giovane, sempre all'attacco, quindi insomma ci sta, per il resto il titolo lo ha meritato al 110%, ha vinto contro un Justin Cooper che si è battuto davvero alla grande, perché a Hamtown ha conquistato una gran bella doppietta, che dopo i problemi di salute passati nelle settimane precedenti comunque non è stata una cosa da poco. È andato a 6 punti da conquistare un double, che se qualcuno mi avesse detto a gennaio Justin Cooper arriverà a 6 punti dal double in 2.50, mi sarei messo a ridere sinceramente, perché insomma mai avrei pensato ad un Justin Cooper così forte e così competitivo. Insomma, è andato in archivio così una stagione comunque appassionante. Magari il livello di competitività degli americani, del campionato americano, non è come anni e anni fa, però ci si diverte sempre, soprattutto la 250, insomma è una classe che ha proposto una grande varietà e un grande spettacolo in questo 2021, e a quanto pare insomma il 2022 potrebbe essere anche migliore.
Sì, il 2022 che è incredibilmente già alle porte, nonostante la stagione sia appena conclusa, perché ovviamente ci sarà tanto da lavorare per diversi piloti. Ora l'obiettivo chiaramente per Jet, che ha switchato il National, diventa chiaramente il Supercross, e molto probabilmente Fede partirà forse con i favori del pronostico la prossima stagione. Lo verrà già paradossalmente quest'anno con un titolo in più, anche se outdoor, potrebbe partire con i favori del pronostico, e siamo sempre in attesa, io sono soprattutto in attesa di capire un po' come sarà l'off season di Austin Faulkner, che speriamo nel 2022 possa presentarsi al cancelletto di partenza della nuova stagione con una forma fisica adeguata e pronto a tornare sui livelli di qualche anno fa.
Lawrence sarà il favorito d'obbligo nel Supercross 250 dell'anno prossimo, a prescindere dalla costa e a prescindere dagli avversari. Lui dovrà battere, tutti per forza, perché è il pilota più atteso, perché in 250 è il pilota più forte, quindi visto
perché secondo me Honda ha una gran voglia di portarlo in 450 il prima possibile.
Sì, visto che insomma, mi hai anticipato, comunque è di arrivare tra i grandi il più presto possibile, quindi Honda chiaramente vorrà un Lawrence vittorioso in entrambi i campionati, quindi per lui l'anno prossimo sarà d'obbligo vincere sicuramente il Supercross e magari anche replicare nel National. Quindi questo potrebbe essere la vittoria, insomma il titolo che gli ha fatto fare lo scatto mentale definitivo. Da qui in poi potremmo vedere un Lorenz proprio valanga. Però non dobbiamo sottovalutare nessuno, perché comunque la 250, ripeto, è una classe molto incerta. Ci sono piloti forti e più esperti di lui, più esperti di Lorenz in generale. Penso a Martin, penso a Cooper, a Colt Nichols, ma anche allo stesso Faulkner, che hai detto tu, e che chiaramente ha subito tanti infortuni nel corso della sua carriera. Praticamente ogni stagione gli è successo qualcosa, e adesso in questa off season dovrà lavorare con più serenità possibile, restando fuori dai guai e cercando di arrivare al 100% della condizione ad Anaheim, perché insomma, Faulkner, se al 100% e se nel massimo delle sue forze, è un pilota che in 250 può vincere tranquillamente, lo ha già dimostrato, alla velocità e al talento, e quindi dovrà solo riprendersi dal punto di vista fisico. Quello che abbiamo visto nelle ultime gare del National comunque è stato interessante. Sicuramente Faulkner è sulla buona strada per tornare ai vertici della categoria, quindi avrà solo bisogno di un autunno tranquillo, ecco, poi ad Anaheim vedremo a che punto sarà.
E poi Pro Circuit cercherà di imbastire una stagione che non sia per nulla simile a quella che ha appena passato, e capiremo anche loro dove andranno a muoversi per appunto riprendere un percorso nel 2022 che quest'anno si è interrotto per una serie di motivi, soprattutto legati agli infortuni dei piloti che avevano in squadra, e che non gli ha permesso sostanzialmente mai di lottare fino alla fine con uno di loro per il titolo.
Quest'anno e anche l'anno scorso, aggiungo.
Esatto.
Sono due anni che Pro Circuit lotta con gli infortuni più che con gli avversari in pista. Ci sarà voglia di grande rivincita.
Si è chiusa un'epoca anche nella 450, perché allora Ferrandi ha chiuso la stagione, la sua stagione perfetta con una vittoria, 2021 strepitoso per il francese, ma un National assolutamente allucinante, altro successo, ennesimo podio. Per questa stagione, Fede, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa su Ferrandi, ma penso che uno che non ha mai visto le gare però guarda la classifica, 531 punti, Tomac che ha soffiato, come avevamo detto, forse predetto noi, il secondo posto a Roxen a 4,58. Insomma, la stagione di Ferrandi è allucinante.
Ecco, ho avuto modo di scrivere nell'analisi, sì, di questa stagione. Il 2021 di Ferrandi è stato quello che doveva essere, nel senso, nel Supercross ha preso le sue botte, ha completato la sua formazione, ecco, è stato forgiato a dovere, e nel National, dove comunque era, non dico tra i favoriti, perché come abbiamo detto più volte, nessuno si aspettava un campionato del genere da parte di Ferrandi, partiva da una base già migliore, comunque dal fatto di essere un pilota formatosi nel motocross, e già con diciamo una situazione di partenza non così favorevole, non così da favorito, 12 round, 12 podi, ha mancato due soli podi di manche, ha vinto il campionato con quasi 80 punti di vantaggio. Questo è un pilota che nel 2022 è destinato a fare paura, è destinato a fare paura anche negli stadi, chiaramente, che insomma, se Yamaha dovesse mantenere questo livello, caspita, Ferrandi Tomac sarà una coppia eccezionale per quanto riguarda anche il Supercross, e per Ferrandi la presenza di Tomac sarà un grandissimo stimolo, e anche viceversa, perché Tomac, che evidentemente Kawasaki ha tra virgolette finito la benzina, chiaramente Yamaha troverà nuovi stimoli e troverà un padrone del box ben definito, quindi Tomac arriverà da pilota che ha vinto tutto il pilota più vincente in attività, però troverà un compagno di squadra molto 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 solido, quindi questo sarà un grandissimo motivo di interesse per il 2022. Insomma, gennaio è molto vicino già, non vediamo l'ora che si cominci.
No, ma io poi mi aspetto in queste due settimane, al massimo i primi di ottobre, le prime foto di Tomac in sala Yamaha, perché
l'annuncio definitivo deve ancora arrivare.
Deve ancora arrivare, ma non ci credo che, insomma, passeranno al massimo due settimane, poi Tomac in sala Yamaha ci sale. Quindi sì, dovrà iniziare i test e quant'altro, quindi io attendo giorno dopo giorno, insomma nei prossimi 15 giorni l'arrivo prima dell'annuncio e poi le prime foto di Tomac in sala Yamaha. E per uno squadrone il prossimo anno con Ferrandi incredibile, sia per quanto riguarda il Supercross che il National. È arrivato l'annuncio ufficiale anche di Malcolm Stewart in Husqvarna, che va quindi a prendere il posto di Jason Anderson, che passerà in Kawasaki al posto di Eli Tomac. Anche qua, nel caso di Anderson, non c'è ancora l'annuncio, ma il fatto che Malcolm Stewart sia andato in Husqvarna è un segnale, vero Fede?
Sì, sicuramente un segnale. Stewart tornerà a correre anche nel National, e a questo punto, insomma, per Anderson sembrerebbero pronte le valigie, si dice già da mesi ormai, dalla fine del Supercross. Peccato che Anderson abbia concluso questo lungo viaggio con Husqvarna con un altro infortunio, con una stagione del National praticamente mai cominciata, visto che ha disputato il primo round e basta. E poi dovremo anche parlare del fatto che per Anderson sarà un cambiamento epocale, perché sin da quando è passato professionista Anderson è sempre stato sponsorizzato da Rockstar. Sia in 250 sulla Suzuki, sulla KTM, poi in 450 su Husqvarna, ha sempre avuto sponsor Rockstar, è sempre stato uno degli uomini di riferimento di Rockstar. E quindi col passaggio in Kawasaki, che non è ufficiale, che comunque dobbiamo attendere, salterebbe la barricata, alla concorrenza di Monster.
Ma sarà un cambiamento epocale anche a livello tecnico, perché leggevo, passerà da un telaio, lui ha sempre guidato un telaio in acciaio a un telaio in alluminio, ed è quello che andrà a trovare in Kawasaki, dalle Kayaba, dalle sospensioni, dal fatto che può trovare le Kayaba o le Showa in Kawasaki, perché sappiamo bene che lì c'era l'alternanza, c'era l'alternanza, perché Tomac usava le Kayaba mentre Sansarulo le Showa, quindi anche lì dovrà sospensioni non VP come quelle che utilizzava in Husqvarna, quindi anche lì lui avrà bisogno molto probabilmente di trovare un compromesso tecnico importante, perché anche sotto questo punto di vista la moto che andrà a guidare il prossimo anno è completamente differente rispetto a quella che ha guidato fino a qualche mese fa, e sarà interessante anche vederlo sotto questo aspetto tecnico.
Non sarà facile dopo così tanti anni, visto che comunque Anderson non è neanche più un giovincello, guidare una moto che è una religione diversa rispetto a quello che ha bene o male sempre guidato nel corso della sua carriera. Non sarà facile, sarà una bella sfida.
Sì, una gran bella sfida. E poi Fede, insomma, per chiudere, ci sarà una bella off-season, perché rispetto a quella dell'anno scorso c'è più movimento nel livello di piloti, perché chiaramente quello che sta facendo, insomma, che farà Tomac, attendendo sempre l'annuncio ufficiale, ha scatenato un bello effetto domino, perché ricordiamo, l'abbiamo già detto in passato, Plessinger anche lì, attendiamo l'annuncio in KTM che dovrebbe schierare tre moto con Muschiene e Cooper Webb nel Supercross, Roxen e Sexton sono straconfermati chiaramente in Honda, Anstey andrà con Rocky Mountain molto probabilmente, ci sarà comunque un Justin Barsch con Gas pronto a recuperare dagli ultimi acciacchi e fare un off season comunque in previsione del Supercross. Sansarulo anche lui pronto a ritornare in sella dopo quello che gli è successo in questa stagione, ma appunto Mario Musquin, che ha rinnovato per l'ultimo anno con KTM, quindi il 2022, ma correrà solamente il National. Tra l'altro, Fede, Moschino ci sarà l'azione.
Supercross.
E il Supercross, volevo dire, sì.
E tra l'altro, dicevi?
Moschino ci sarà l'azione.
Moschino avrebbe dovuto essere a Mantova, tornare a vestire la casacca francese dopo tanti anni, tanti dissapori, di cui avevamo parlato anche l'anno scorso. Purtroppo ha contratto il Covid recentemente, ha saltato le ultime tre gare del National e non si è ancora ripreso bene al 100%, ancora parecchio debilitato a quanto sembra, e quindi anche la Francia, insomma, perderà un'altra punta di diamante, visto che già non schieravano Favre, non schieravano Renault. Sarà una Francia un po' azzoppata, visto che corre con Boiramé, che non è ancora tornato al 100%, Vial che sta tornando, e poi la guida dell'MXGP sarà Paturel, che è un pilota, insomma, evidentemente di seconda fascia, anche se è stato già impiegato a Nazioni con successo, e in stagioni in cui la Francia aveva però ranghi completi. E quindi, insomma, la Francia arriverà a Mantova con ambizioni di podio, almeno per quanto è il mio borsino personale, tra virgolette. Però, insomma, vincere sarà un'altra cosa quest'anno.
Esattamente.
Sarà un'azione diversa, ecco, anche per la Francia.
E noi ci avviciniamo appunto a questo Nazioni, ve lo racconteremo in ogni forma. Poi vi consiglio di andare a leggere l'articolo di Federico sui numeri, su tutto quello che è successo in questa stagione americana di Supercross e di National, e per appunto chiudere ufficialmente quello che è successo al di là dell'oceano e aprire già da adesso il 2022, perché per quello che vi stavamo raccontando la stagione è già alle porte, è già iniziata, anzi, quindi nei prossimi podcast, che ovviamente saranno dedicati tantissimo a quello che capiterà nel mondiale, perché come vi ricordavo prima la stagione entra davvero nel vivo, però ci sarà spazio chiaramente per tutto quello che vedremo sulle piste oppure dietro le scrivanie, con qualche foto, con qualche contratto in America. Bene, grazie mille.
Grazie a te.
Noi guys ci sentiamo al prossimo podcast, quindi quello subito dopo la gara di Riola, e mi raccomando, seguiteci p300.it, tutti gli approfondimenti di Federico, i nostri canali social, il mio e quello di Fede, quello di P300 ovviamente, e noi ci sentiamo nei prossimi giorni per continuare a raccontarvi questo 2021 a ruote passellate. Ciao a tutti.
Ciao.